8 passate da qualche minuto, in verità. Oggi abbiamo iniziato con qualche ritardo la puntata di oggi, ma sicuramente sarà puntuale la replica dell'ora di pranzo, quindi salutiamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Inizia la prima settimana di primavera di Incipit 2021.
Eh sì, primavera arancione mi viene da
una
dire.
Primavera,
purtroppo non
sì.
Abbiamo questa bellezza della primavera in bianco.
Sì, poi ne parleremo molto, certo, nella puntata, perché la cosa ovviamente ci riguarda molto da vicino e se ne sta parlando molto. Su questa retrocessione così, addirittura di 2 gradini per la Sardegna, che si trovava in zona bianca, unica regione italiana, da oggi costretta in zona arancione. C'è chi dice: ma tutto sommato ci proteggiamo meglio, però è vero anche che questa zona arancione pesa, e pesa pesantemente
sull'economia,
su alcune categorie specifiche, la ristorazione, i bar, che ancora una volta pagano un prezzo, devo dire, un po' troppo alto, visto quella che è la reale situazione del momento in Sardegna.
Purtroppo sì, e dopo devo dire un inizio di primavera friuso, perché
sì,
c'è un vento gelido anche oggi.
Sì, abbiamo
ragazzi.
Avuto un fine settimana all'insegna del grecale, che è questo vento di nord-est che porta sempre, insomma, temperature abbastanza rigide, quindi l'aria si è molto rinfrescata.
Ma le prospettive cosa dicono?
Prospettive dicono che adesso c'è maestrale, non so come evolva nei prossimi giorni. Sto scorrendo velocemente la situazione, diciamo,
la nostra sfera di cristallo,
la nostra sfera di cristallo sull'amma, maestralino leggero, che poi dovrebbe ruotare nel corso della settimana, però insomma dovrebbe essere una settimana di bel tempo, e quindi ci fa ancora più rabbia essere in zona arancione. Ma voglio dire, tutto questo avrebbe un senso se si stesse procedendo a gran galoppo sul fronte della vaccinazione. Invece devo dire che il tema, non soltanto per quanto riguarda la Sardegna, ma per quanto riguarda tutta Italia, poi la Sardegna è maglia nera nella
velocità. Siamo ultimi, ecco, da
ultimi così della classe. Però diciamo, in tutta Italia si fa un gran parlare di vaccinazione a rilento, non si è visto questo salto di qualità,
no,
nell'efficienza, nell'organizzazione che ci saremmo aspettati dall'arrivo del nuovo governo e del nuovo responsabile. C'è stata sicuramente una
riorganizzazione, un riassetto per alcuni aspetti, come dire, anche un'apertura nei confronti delle strutture che già esistono,
sì,
soprattutto per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini. Abbiamo perso l'idea delle primule, di creare delle cose che poi alla fine a poco servivano. Però
sul piano della velocità e dell'efficienza, voglio dire, siamo ben lontani. È vero, siamo ben lontani perché manca al momento ancora la materia prima, che dovrebbe iniziare ad arrivare copiosamente a partire da questo mese di aprile. Quindi questo mese sarà determinante per capire se è solo un problema di mancanza di vaccini o è anche un problema di incasinamento. Io devo dire che un po' propendo per la seconda ipotesi, anche perché ci sono delle regioni, e una per tutte la Lombardia, ancora una volta al centro dell'attenzione, che stanno brillando per disorganizzazione, cioè ognuno procede per conto suo, ogni azienda sanitaria fa un po' come le pare, e anche oggi il governo interviene e dice: beh, se volete vi diamo una mano noi, ma non si fa così, cioè si interviene in queste situazioni. Questo mi fa capire che non c'è una direttiva precisa, delle linee guida o così, cioè
sì,
si sta andando un po'. Se le regioni si incasinano possono chiedere aiuto, ma non mi dà l'idea che in questo modo non ne usciamo, o no?
No, non se ne esce. Il famoso titolo quinto, la riforma che ha dato mano libera a ciascuna regione di potersi organizzare come meglio credeva, non soltanto per quanto riguarda questa situazione contingente del Covid e dei vaccini, ma già prima funzionava così, e questi sono un po' i frutti. Quindi il governo si trova costretto a dire: se volete interveniamo. Però indubbiamente, insomma, così non si va da nessuna parte.
Se tu ti trovi costretto a dire questo, vuol dire che non hai fatto passare delle linee guida militari. Cioè io vedo che negli Stati Uniti, non voglio fare un paragone improponibile, perché gli Stati Uniti hanno fatto qualcosa, più di 100 milioni di vaccini,
cioè ieri ne hanno fatto 3 milioni in un giorno,
3 milioni in un giorno. Ma là è veramente una situazione presa in mano militarmente, in un territorio enorme, tra l'altro con grandi problemi anche di logistica, perché sappiamo che la pancia degli Stati Uniti è fatta di paesi, di centri abitati distanti tantissime miglia l'uno dall'altro. E beh, è stata presa in mano e è stata affrontata come va affrontata. Noi abbiamo visto le mostrine in televisione, abbiamo visto il generale che si vaccinava anche nel fine settimana, sì, con AstraZeneca, ma questo salto di qualità nell'efficienza della macchina organizzativa non l'abbiamo visto neanche dal punto di vista proprio delle direttive, delle linee guida.
No.
Perché se si arriva a dire oggi, nel momento in cui la Lombardia annaspa, poi c'è da dire che la Lombardia è sempre nell'occhio del ciclone, sta combattendo, o c'ha le terapie intensive piene, c'ha gli ospedali al collasso, quindi sono situazioni che si vanno a sommare, è oggettivamente una situazione molto difficile che metterebbe alla prova qualunque stato. Però sta di fatto che per l'ennesima volta lì si sta andando così alla spicciolata.
Molto alla spicciolata. Devo dire, se l'esempio degli Stati Uniti forse è inarrivabile per noi, beh, la Gran Bretagna si ridimensiona anche come numero. Ieri 800.000, avantieri 500.000. Ragazzi, cioè, questi sono i numeri di chi sta affrontando seriamente.
Sì, c'è da dire che la Gran Bretagna vaccini ne ha in abbondanza perché li produce in casa sua, sta macinando vaccinazioni a colpi di 100.000 al giorno da mesi, ormai da due mesi, perché ha iniziato prima di Natale a vaccinare i primi ed è andata via via accelerando. E è chiaro che oggi è al massimo della performance, c'è un meccanismo ormai che va come un treno e arriva a fare 800.000 vaccini al giorno. Io mi auguro che anche noi, dopo che arriveranno i vaccini con regolarità, arriveremo a quelle performance, però siamo ben lontani. E quando parlo di Lombardia in realtà penso alla Sardegna, perché se la Lombardia è il regno delle ATS che vanno
in ordine sparso,
in Sardegna non è che possiamo dire molto meglio, no?
Ma anche perché noi come numeri, lo abbiamo ricordato prima, siamo ultimi, non soltanto perché i vaccini sono pochi, ma anche quei pochi che ci sono ce li teniamo incungiati nel congelatore.
Ce li teniamo nel congelatore, quindi... stiamo aprendo degli hub da settimane che non vengono aperti, facciamo andare i vecchietti, come è successo a Olbia la settimana scorsa, a fare la fila per poi mandarli a casa, facciamo girare delle voci incontrollate come quelle che è successo sabato alla fiera, che addirittura si stanno dando i vaccini, a chi capita.
Appunto, il passante è per caso che viene vaccinato, quindi la gente si riversa lì, alcuni si riversano lì.
Nel frattempo ci sono delle cose che secondo me gridano vendetta, e grida vendetta il fatto che stiamo vaccinando persone relativamente giovani e sane, che tra l'altro in questo momento non stanno facendo attività scolastica, e parlo degli insegnanti, e non stiamo vaccinando persone con patologie croniche, persone immunodepresse, che sono a casa, che aspettano di sapere quando qualcuno le chiamerà.
E non stiamo vaccinando neanche gli anziani, che sono ormai a detta di tutti sono la categoria più a rischio. Cioè, vaccinata quella, diciamo così, abbiamo sicuramente il numero delle morti,
l'abbiamo abbassato.
Ecco, quindi c'è davvero un po' di confusione, ce lo raccontano anche i giornali di oggi. Per esempio oggi sulla Nuova Sardegna si apre con una notizia di cui io non avevo contezza, perlomeno se è uscita anche nei giorni scorsi mi è sfuggita: i test d'ingresso a Roma e a Milano, cioè la regione crea un filtro negli aeroporti di partenza,
sì,
e quindi sono stati fatti dei bandi per fare gli screening lì, cioè non riusciamo a farli a casa nostra, allora cosa facciamo? Spostiamo il problema, perché questo è, quindi creiamo degli hub, non si sa bene dove, dentro gli aeroporti di Milano, di Malpensa e di Fiumicino, per fare il test a chi si deve imbarcare.
Beh, però
per
questa
la Sardegna,
però questa
alleggerisce
l'arrivo in Sardegna, no? Non siamo contenti che lo facciano lì, cioè c'è una possibilità in più: o te lo fai nei giorni precedenti,
o te lo fai
in aeroporto in partenza, o te lo fai in aeroporto in arrivo.
Speriamo
non è una brutta notizia.
No, speriamo di riuscire a farlo, perché già ho visto difficoltà a farlo qui, ecco, su questa idea che si va lì.
Il processo alle intenzioni io non lo faccio.
No,
io dico,
non è un processo alle intenzioni, era una lettura.
Mi fa piacere che si faccia, è una bella notizia. No,
è una notizia.
È una bella notizia che si facciano i test anche in partenza, non solo in arrivo, magari qualcuno ne arriverà qualcuno in meno.
Qualcuno in meno.
Di cui
comunque
ci dobbiamo occupare
noi. L'ATS ci informa, la Nuova Sardegna ha pubblicato una manifestazione di interesse appunto per questa fornitura del servizio di screening dei viaggiatori. Per Fiumicino, tra l'altro, sta cercando un accordo con la ASL laziale, che abbiamo visto essere tra le prime in Italia molto per efficienza.
Molto efficiente, sta andando come un treno per quanto riguarda, diciamo, ovviamente facendo le dovute proporzioni sulla situazione italiana. 8:17, musica e poi ritorniamo in diretta. Rodney Jones, iniziamo con il blues stamattina, la nostra scaletta di lunedì 22 marzo, bella giornata di sole, abbiamo anche già anticipato, insomma, che le previsioni danno una dominante di maestrale per i prossimi giorni. Quando parliamo di maestrale stiamo in genere parlando di cielo terso.
E vento freddo.
Sì, vento freddo, un po' meno freddo di oggi, diciamo dovrebbe andare progressivamente normalizzandosi la temperatura. Siamo con temperature che non abbiamo avuto così fredde forse neanche a gennaio in questi giorni, però insomma dovrebbero ritornare alla normalità del periodo.
Allora, nei giorni scorsi è appena uscita la notizia che la Sardegna sarebbe rientrata nella fascia arancione. Sì. È stato intervistato da Open, il nostro giornale di riferimento, quello creato da Enrico Mentana. È stata realizzata un'intervista al professor Crisanti, che sappiamo essere il nostro consulente della regione Sardegna, quello che ha organizzato i famosi screening, tra l'altro ieri erano nella zona del Parteolle e di Quartu. Cosa dice Crisanti? Dice: pronti a presentare un'istanza, il sistema delle zone va cambiato. Il professore dell'Università di Padova, che appunto ha lavorato allo screening, dice che il rischio è che si stia penalizzando una...
Chi fa più screening
è una regione che tutto sommato non ha i parametri da zona arancione. Quindi lui suggerisce sin da subito di inoltrare richiesta al Ministero della Salute, quindi al governo, per riconteggiare e rivedere la posizione dell'isola.
Sì, c'è stato, diciamo, l'avevamo segnalato noi venerdì con il nostro amico Chico Fresu, sempre molto attento all'analisi dei dati, che c'era un RT pericoloso. RT è uno dei 21 parametri, molto importante ovviamente perché è il tasso che dà, diciamo, l'aggressività del virus. Ecco, quanto è cattivo il virus, quanti possibili contagi genera ogni singola persona. E avevamo superato il limite dell'1, eravamo a 1,08 mi sembra, quando la settimana precedente eravamo a 0,86 mi sembra. Da che cosa era dovuto questo aumento dell'RT, cioè di questo unico dato in crescita rispetto agli altri che sono invece tutti quanti abbastanza stabili? Era dovuto alla presenza di alcuni focolai molto, diciamo, attivi in giro per la Sardegna, alcuni sono stati anche già circoscritti addirittura con zona rossa, pensiamo a Sindia, adesso mi viene in mente San Rocca, le porte San di Cagliari, sì. Pula, ecco, focolai ovviamente molto attivi ma ben circoscritti, quindi potremmo descrivere, diciamo da un punto di vista visivo, la situazione della Sardegna come una cosa a macchioline. Ci sono delle macchie molto intense, ma queste macchioline sono circoscritte e sono sotto osservazione, nel senso che è stata disposta un'attività di screening molto molto capillare proprio per isolare questi casi. Quindi siccome noi siamo ovviamente una regione di pochi abitanti, bastano poche centinaia di casi in più a far salire l'RT nel suo complesso, ma in realtà il pericolo è circoscritto a quelle aree lì,
ed è questo su quello che racconta quello Crisanti, che diceva Crisanti,
Puoi puntare, non ci puoi punire, perché è chiaro che se io faccio tantissimi, ieri sono stati, nella sola giornata di ieri sono stati fatti credo più di 16.000 tamponi nella zona di San Rocco, tra l'altro fortunatamente non hanno dato un riscontro di casi molto particolarmente elevato, però ecco, se noi facciamo tutti questi tamponi non possiamo essere penalizzati, perché dice Crisanti proprio questa politica del fare tanti screening è quella che ha portato la Sardegna a entrare in zona bianca. Io su questo ho qualche riserva, perché non credo che sia stata la campagna Sardi e Sicuri a farci finire in zona bianca, ma proprio diciamo la configurazione della Sardegna, la natura del suo territorio, il fatto che siamo un'isola e che ci siamo anche comportati abbastanza bene. Però voglio dire, non può essere che se c'è un focolaio in un paese perché organizzano una festa di compleanno o un battesimo, la settimana dopo tutta la Sardegna si ritrova addirittura non in una zona diciamo di maggior rigore, ma in due zone di maggior rigore.
Sì, questo perché credo che sia sparita la zona gialla
ma anche questo è uno scenario che è stato disegnato per fronteggiare la variante inglese e per mettere diciamo una diga nella situazione nazionale, nella situazione della penisola, dove effettivamente noi vediamo che tutta l'Italia sta diventando progressivamente rossa e addirittura rosso scuro. Applicare questo stesso principio a una regione che invece era bianca e farla andare direttamente in arancione, penalizzando, ripeto, le attività produttive, mi sembra un po' un infierire, ecco.
Sicuramente da questo punto di vista sì. Adesso non so cosa faranno i tanti che sono venuti a svernare in Sardegna, perché ormai qualche arrivo massiccio c'è stato, soprattutto dalle zone del nord. Le seconde case si stanno riaprendo, convinti appunto qui di poter vivere in una pseudo normalità, invece si ritrovano in una condizione di chiusura totale, quindi magari questi ritorneranno nelle loro prime case e noi a quel punto possiamo riaprire più tranquilli.
Non lo so se c'è stata già un'invasione. Io questo fine settimana tra l'altro ero in una zona dove ci sono molte seconde case, non ho visto questa presenza massiccia di persone venute da fuori. Probabilmente ci sarebbe stata per il periodo pasquale, a partire da questa settimana sicuramente. Non escludo che anche questa severità, questa diciamo
questo rigore imposto,
questo colpo di mannaia dato dal governo alla Sardegna forse nascondesse anche la necessità di risolvere quel problema. Però ecco, io quello che rimprovero è questo, che in queste situazioni, dopo un anno di pandemia, con delle attività in grossa difficoltà, perché stiamo parlando di attività che hanno già resistito a 3-4 chiusure, farne una così con leggerezza, applicando diciamo un filtro a maglie troppo strette, ecco, per quanto riguarda la Sardegna, secondo me è un indice di cattivo governo. Cioè un buon governo deve sapere applicare delle misure anche che siano proporzionate al male. Cioè se tu sei una persona che ha un po' di raffreddore, gli dai l'antibiotico quello pesante, non fai del bene, mi sembra. No,
no? Assolutamente. Ma come ho detto ieri, il nostro ministro Speranza è un ossimoro.
Eh sì,
perché è tutto tranne che speranza.
Sta diventando per noi la speranza di non vederlo più apparire in televisione, perché vorrebbe dire che i guai sono finiti.
Ma anche il modo, ieri sì. Io sono incappato in un'intervista post prandiale della domenica e
ti ha rovinato il pranzo, il post pranzo.
Devo dire, vedere quest'uomo con questa faccia che racconta delle cose evidentemente paurose, perché le fa diventare paurose qualsiasi cosa dica, anche se lancia dei messaggi positivi, ma con quel modo di fare francamente trasmette esattamente l'opposto.
Ma poi ragazzi, il discorso è, tu puoi anche vedere uno che va lì, che fa la litania e ti fa la via crucis ogni settimana delle cose che non si devono fare, stiamo attenti qua, stiamo attenti là, però vorrei vedere di pari passo uno Stato che va come un treno su altri fronti. Cioè, invece io vedo la stagnazione, l'incasinamento, gli annunci ai quali non seguono poi dopo i fatti, e vedo questa continua litania con i cittadini che insomma sembrano essere gli unici responsabili di quello che sta succedendo e di come si può in qualche modo frenare l'espandersi della pandemia. È vero che tocca a noi, però insomma vorrei vedere un po' più di sforzo e di operatività anche da parte delle istituzioni.
Ecco, e quindi per far fronte a questi deficit di cui abbiamo parlato sinora, ovviamente l'Italia punta molto sulla pancia, no? Sulla pancia degli italiani, del paese, e esce fuori la notizia di riconoscere il premio Nobel per la pace ai sanitari italiani per il fatto che appunto si sono distinti in maniera particolare per abnegazione, tutto quello che ci vogliamo mettere dentro, durante il periodo culmine cruciale della pandemia.
Giustissimo, diciamo, siamo stufi di commemorazioni, vorremmo vedere uscire dalla fase delle commemorazioni.
Però è una cosa molto italiana anche questa, no? Cioè, non credo che i sanitari francesi o quelli inglesi o quelli tedeschi, che ne so, si siano comportati in maniera molto molto diversa, però noi puntiamo su questo, andrà tutto bene, eia, crediamoci.
Va bene, noi siamo stati i primi, siamo stati scelti proprio perché siamo stati i primi. Tra l'altro in questo caso appunto non è una scelta fatta dall'Italia, è una scelta fatta da altri, però comunque è il fatto che questa cosa abbia una enorme eco sui giornali, così come tante altre cose che riguardano sempre la commemorazione delle vittime, la commemorazione di questo.
A noi piace,
siamo un paese commemorativo,
a noi piace.
Stiamo diventando un paese commemorativo, ci piace commemorare. Va bene, le 8:28, facciamo un'altra pausa musicale che non guasta e poi torniamo in diretta con Extra Life. Fever. Questa era la musica di Radio X quando sono le 8:31 al nostro orologio, lunedì 22 marzo, sempre Sergio Benoni in studio con Giovanni Follesa, che sfoglia l'Unione Sarda. E cosa trova?
Beh, vabbè, le prime pagine sono tutte dedicate alla situazione Covid, la variante brasiliana fa paura, nell'isola ci sono altri casi sospetti. Questa forse è la notizia più allarmante della giornata di oggi, perché sappiamo, come ci racconta l'infettivologo Soggiu, questa variante brasiliana è tra le più pericolose,
particolarmente cattiva.
Eh sì, aggira gli anticorpi e quindi questo non va assolutamente bene. Quindi un po' questa è la notizia, secondo me, di punta dell'Unione sul caso Covid. Fermo restando che poi ovviamente nella parte iniziale si parla della clausura, come abbiamo sempre detto, e in particolar modo delle ricadute economiche per quanto riguarda soprattutto bar, gli esercenti, esatto, queste categorie, che ovviamente gli alberghi, agriturismo.
Tra l'altro tu ci hai capito qualcosa su questo nuovo, diciamo, decreto del governo per ristori e quant'altro?
No.
Non l'hai analizzato?
No, non l'ho analizzato, spero che lo faccia il mio commercialista, devo dire la verità.
No. Tra l'altro, appunto, anche questa volta cambia, da quello che ho capito, cambia un po' il modo di calcolare il danno subito. Prima veniva presa in considerazione un mese, che poi era il mese di aprile, era stato il primo mese del lockdown del 2020, e si faceva il confronto tra l'aprile del 2020 e l'aprile del 2019 per stabilire, diciamo, il differenziale, la perdita, e su quella si calcolava, diciamo, il danno subito delle attività che erano state costrette a chiudere o a ridimensionare la loro attività. Questa volta si fa invece secondo me è più giusto, una media di tutto l'anno. Aprile non è, per alcune categorie, non è certamente un mese tra virgolette rappresentativo, no. E si fa una media di tutto l'anno e si guarda la differenza di fatturato, che è indicativa, insomma, del danno che può aver subito quella determinata attività. Si sono eliminate anche tutta una serie di rigidità che c'erano negli elenchi degli Ateco, per esempio per quanto riguarda i professionisti, che escludevano incredibilmente alcune categorie dai ristori. Questa volta li si è aperti. Stiamo sempre comunque parlando di briciole, assolutamente.
E con quello che non mi è chiaro sono i tempi di attuazione di questo questo ristoro.
Come è cambiato il meccanismo di erogazione? Diciamo, per le aziende c'è la doppia possibilità di prendere i soldi o di scalarli direttamente dalle tasse, dagli F24, che forse è la cosa più pratica, perché lo Stato non li deve erogare. Al tempo stesso si garantisce il fatto che tu paghi le tasse e le paghi nel tempo dovuto, e tu azienda, voglio dire, hai un immediato beneficio dal fatto di non dover anticipare i soldi per il pagamento delle tasse. Sulle partite IVA, i professionisti non so come ci si comporterà per l'erogazione. Soprattutto non sappiamo come funzionerà, perché una cosa è dire faremo così, una cosa è poi dopo far arrivare veramente i soldi in tasca alle persone nei tempi giusti.
Sì, temo che non ci sia un modello europeo da questo punto di vista, ad esempio Gran Bretagna, Germania, quello che ti fa arrivare direttamente sul conto corrente i soldi, perché hai quel codice Ateco e di conseguenza eccoli qua, sono lì per te a disposizione, fanne quello che vuoi. Credo che in Italia sarà ben più complicato, con appunto i commercialisti ancora una volta gli unici a non aver visto la crisi, perché sì, tra domande, loro, domandine, eccetera, il lavoro per loro c'è sempre stato.
Ce n'è sempre.
Esattamente.
Intanto purtroppo arrivano brutte notizie anche dal fronte sportivo. Il Cagliari sta inguaiato, come dicono, sempre più inguaiato. Questa partita con lo Spezia si è risolta in una beffa per il rossoblù.
Tu l'hai vista?
No, non l'ho vista, l'ho seguita così sporadicamente attraverso i social, e poi meno male che non l'ho seguita, perché mi avrebbe veramente rovinato la giornata per come è andata. Quello che resta è che, insomma, da quello che ho capito dai commenti che ho sentito di amici di cui mi fido, è che non c'è stato dal primo all'ultimo minuto l'atteggiamento di una squadra che sta combattendo coi denti per salvarsi, ecco. È come se si fosse un po' allentata quella tensione che era subentrata dopo l'arrivo di Semplici in panchina.
Cioè è durato poco questo entusiasmo,
sta voglia di resistenza è durata poco. Da quello che ho capito il Cagliari ha fatto un buon avvio, poi ha preso il gol, si è un po' ha subito l'iniziativa e si è risvegliata nel finale sbagliando anche molto. Tra l'altro i gol sono nati anche da degli errori clamorosi, quindi insomma non c'è da stare molto allegri, anche perché la situazione di classifica, ieri c'è stata la vittoria inaspettata addirittura del Benevento in casa della Juve, quindi figurati.
Quindi dice ancora peggio.
Ancora come, peggio, come la classifica si sta, diciamo, sgranando nella coda, e il Cagliari purtroppo è dalla parte sbagliata, diciamo, del guado. Andremo a vedere, insomma, come si svilupperà questa situazione.
Enrico Pilia, che il lunedì normalmente fa l'editoriale per commentare la situazione del Cagliari, comunque titola: la porta è ancora aperta.
Tecnicamente sì, bisogna che sia aperta anche la voglia di lottare del Cagliari, perché sai, ogni partita adesso diventa uno spareggio, cioè mano a mano che andiamo verso la fine mi sembra che ne manchino 10, cioè ogni partita veramente diventa una lotta per la sopravvivenza, e le squadre non è che sono disposte gli altri a farti dei regali,
non credo,
perché ognuna c'ha i suoi obiettivi, che siano le coppe, che siano il campionato, che sia non lo so, è una battaglia veramente molto dura quella che il
Cagliari
potremmo
minacciarli
fare.
Chiudiamo la Sardegna se non ci fate vincere,
esatto, vi chiudiamo qui. Vi chiudiamo qui. Va bene, facciamo un'altra pausa musicale quando sono le 8:37 e questa è Radio X, e lui è Bill Withers con un pezzo che ha un bel titolo, Lovely Day.
Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. I just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
Ma quanto è bella questa canzone?
Bella sta canzone.
Da 1 a 10, 11.
Bill Withers, che abbiamo perso proprio un anno fa, non per il Covid, ma più o meno in coincidenza con l'inizio della pandemia, se n'è andato il grande Bill Withers. Allora, noi abbiamo approfittato di questo pezzo per fare una telefonata al nostro Emanuele Frongia, rappresentante di Confcommercio per la parte che riguarda il pubblico esercizi. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno,
buongiorno.
Allora, ancora una volta a pagare sono sempre gli stessi in termini, diciamo, di perdita secca, no?
Non sempre verde, potremmo prendere le interviste nello scorso anno e metterci sempre le stesse cose. Non siamo gli untori, non è giusto, abbiamo i protocolli, come faremo, i ristori sono pochi, niente, siamo di nuovo qua.
Siamo di nuovo qua, e al di là di quelle che sono, voglio dire, c'è la speranza che magari si possa impugnare il provvedimento, far ragionare un po' di più il governo sul, diciamo, l'anomalia. Francamente è un'anomalia applicare un regime arancione a una regione che fino alla settimana scorsa era bianca.
Purtroppo ormai sono tutti i meccanismi in cui siamo inseriti, la zona gialla era stata esclusa, quindi non c'è una zona gialla, noi dobbiamo entrare per forza a cumplire l'arancione, in questi meccanismi ci chiediamo se poi dovremo, dato che esiste una zona gialla, necessariamente ripassare la gialla per arrivare alla bianca. Qua non si capisce più una cosa, perché poi alla fine ci sono le zone rosse in zona bianca, ma le zone arancioni sono. Aspettiamo e facciamo un'esercizio di virtù, speriamo che queste siano le ultime due settimane, perché poi ormai ci siamo resi conto che niente può trovare una soluzione se non la vaccinazione.
Certo,
sappiamo,
esatto,
che in Sardegna siamo un po' lenti, che si fa? È vero che noi non possiamo essere visti con gli storici, ma è anche vero che purtroppo le tanto millantate aiuti che dovevano venire ancora non sono arrivati, e quello che era stato messo in campo è ancora in ritardo. Vi faccio un esempio: filiera del turismo, ogni azienda poteva avere un rimborso se aveva utilizzato giustamente prodotti italiani, molti di noi non sono stati pagati, piuttosto che alcuni fondi che grazie a Dio la Regione Sardegna ha messo in campo, ma che ancora non sono stati saldati.
Sì, lì c'è un po' di lentezza anche su questo fronte qua, molto grave.
No, perché poi purtroppo noi siamo stati chiusi diversi mesi, ecco, io mi chiedo ancora qual è il miracolo italiano che fa in modo sì che molti ancora non sono mossi come aziende, però ecco, questo noi lo pagheremo, lo pagheremo in termini di occupazione, lo vedremo quando ci sarà questo sblocco di licenziamenti, e il fatto che stia venendo posticipato ancora è un segnale sicuramente drammatico,
sì,
perché bisogna ora pensare quale sarà poi la programmazione per assorbire tutte queste persone che ovviamente non riusciranno a essere assorbite all'interno del mercato del lavoro.
Ecco Emanuele, tu hai fatto un calcolo, sicuramente l'avete fatto, di quante piccole e micro aziende alla fine di questa pandemia non ci saranno più?
Ma allora io posso dare dei dati.
Sì.
Allora, al momento attuale in Italia è su, facciamo un esempio, 243.000 dipendenti che non ci sono più, quindi un'occupazione persa. 7 di questi sono sotto i 40 anni, quindi significa che i più colpiti sono i giovani. Chi sta perdendo il lavoro sono i giovani. Poi però c'è un altro dato, e questo lo possiamo dare della Sardegna: noi abbiamo circa 11.000 aziende in Sardegna che si occupano, che sono pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti, stabilimenti balneari. Al netto dei più forti, noi crediamo che almeno 2.000-3.000 di queste aziende moriranno. Queste 11.000 aziende impiegavano 23.000 dipendenti. Noi adesso stiamo rimettendo in cassa integrazione 15.000 dipendenti. Ecco, i dati sono questi: se non ci sono 3.000 aziende, calcoliamo quante di queste occupavano persone. Secondo me finiremo un anno perdendo 5-6.000 posti di lavoro nel nostro comparto.
Assolutamente.
È un numero spaventoso. È un numero davvero spaventoso.
Ecco, se le cose vanno bene anche,
sì. Vanno bene. Ma siccome vogliamo essere, diciamo, vogliamo guardare avanti, siamo costretti a guardare avanti, allora parliamo un po' della stagione in arrivo, quindi una stagione alla quale, diciamo, già partiranno meno aziende di quelle che c'erano, perché molte sono rimaste ferme per strada, per fortuna.
Ma oggi Speranza dichiara: sono ottimista per questa stagione. Il fatto è che non basta l'ottimismo, serve pianificazione. Al momento attuale non c'è un organo di governo nazionale, regionale, che ha pianificato cosa succederà quest'estate.
Sì.
Nessuno lo pianifica, ma se non lo pianificano le istituzioni, come fanno le imprese a legarsi? Cioè, servirebbe qualcuno che dice: bene, quest'estate puntiamo tutti quanti sul green, sul digitale, sul chilometro zero. E allora le aziende fanno investimenti in quella direzione. Invece, cioè, non si sa esattamente in che direzione si andrà.
Beh, tu pensa al discorso sul passaporto vaccinale, adesso se ne parla molto a livello teorico. Ieri è uscita tra l'altro invece una sconcertante rivelazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che sul piano proprio sanitario il passaporto vaccinale non dà garanzie che questi non portino comunque il virus, perché tu sei vaccinato ma puoi comunque portare il virus.
Quindi, però non se ne esce.
Appunto, se non riesci a risolvere queste cose, che sono le cose fondamentali, cioè uno strumento che consenta alle persone, ecco, tu pensa agli inglesi. Quasi certamente gli inglesi
saranno
tra un mese
vaccinati.
Saranno tutti vaccinati. Teoricamente sono un mercato straordinario per il turismo. Cioè, però se non risolvi questo problema del passaporto vaccinale, gli inglesi non possono venire in Sardegna in vacanza e noi non possiamo accoglierli come potremmo invece se avessimo questo strumento. Come la vedi, Emanuele?
Io la vedo che il grande problema di un sistema economico che va sempre più a indebolirsi e che dopo non ci saranno neanche gli strumenti per andare a pagare il sistema sanitario. E questo bilanciamento, che sembra che nessuno abbia in mente, prima o poi inizierà a fare i suoi danni, perché è ovvio che se le aziende non lavorano, se l'economia non gira, poi anche le risorse dello Stato quali sono? Quindi probabilmente, visto che c'è un'impossibilità di gestire in questo metodo, con questa metodologia, quello che sta avvenendo, probabilmente va cambiato. Ecco, io non sono uno scienziato, sicuramente chi al suo posto dovrebbe fare determinati ragionamenti non se ne esce, perché noi questa cosa la stiamo vivendo un anno e rifare un anno così obiettivamente non è qualcosa che ci rende molto sereni.
Diciamo, i dati per quanto riguarda la progressione delle vaccinazioni, ieri c'è stata anche una importante dichiarazione, non so quanto attendibile sul piano operativo, però dei vertici della Comunità Europea, che hanno detto per il 14 luglio ci sarà praticamente l'immunità di gregge in Europa, cioè avremo vaccinato un tale numero di persone da garantire, un radicale abbassamento del rischio di contagio. Però il 14 luglio
è lontano. E soprattutto questa sticella la portano sempre più avanti. Quindi diventa anche difficile
come
credere.
Come si stanno attrezzando le aziende per la prossima estate? Navigano a vista, oppure, che tu sappia, ci si sta muovendo per prepararsi a fare una stagione più o meno normale?
Ma io temo,
penso alla balneazione per esempio, tanto per
temo che sia proprio, per rimanere in tema con il navigare, la balneazione sia proprio un vivere giorno per giorno, perché poi un esempio, anche chi si stava attrezzando per questo periodo, perché comunque sì, è vero, c'è da dire che chi arrivava dalle zone rosse in Sardegna era un grande rischio, però è anche vero che queste persone, se rimanevano tamponate, erano anche una grande risorsa, perché comunque arrivava qua, portano le risorse. Quindi le aziende si stavano attrezzando per dare dei servizi, e qualcuno stava anche riassumendo per dare servizi alle seconde case, piuttosto che sapere che in alcune zone in cui arrivavano chi aveva la seconda casa comunque poteva mettere in moto tutta una serie di servizi, e questi chiaramente ora si trovano con la doppia presa in giro, che hanno assunto persone, hanno reinvestito e poi non c'è più nessuno. Questo è uno dei tanti esempi, senza contare che chiaramente gli alberghi sono completamente vuoti, hanno pochissime prenotazioni. Io so che qualcuno sta facendo i arrangiamenti pure di aprire direttamente a luglio, e avere una struttura che apre a luglio e fa luglio e agosto in termini occupazionali, in termini di professionalità, in termini anche di presenza sul territorio, ecco, è un gravissimo danno, è sicuramente un qualcosa, ripeto, e scusate se lo ripeto sempre, che senza pianificazione non se ne esce fuori. È purtroppo un qualcosa che nessuno sta facendo in questa fase, perché non lo può fare, nessuno di noi sa cosa succederà quest'estate, chi arriverà, farà come l'anno scorso. E poi c'è il grande tema dei controlli, perché poi noi continuiamo a dire e a ripeterci, non ci sono controlli, cioè questo fine settimana, se voi venivate in centro, non c'era una pattuglia, non c'era niente. Io ho visto delle cose che veramente sembrava di essere la finale di Champions League. Dove erano questi controlli?
Sì, il rischio è anche quello, di fare una zona arancione di deregulation totale, però, perché alla fine la gente, io non credo che ci saranno controlli stringenti, che ci sarà la militarizzazione delle strade, però se tu invece sostituisci l'attività che fanno normalmente, per esempio gli esercenti, che invece sono, diciamo, attenti anche al rispetto delle norme, con raduni più o meno estemporanei, cani in giro per la città, fai molto peggio, fai molto peggio.
Allora abbiamo ripetuto, attivate una serie di controlli precisi, puntuali sulle attività, colpite chi sbaglia, ma lasciate aperte le attività, perché una persona quando è dentro un locale è controllata dal suo
personale. Le attività sono presidi, cioè sono presidi, sono luoghi.
Invece in questo modo tutta sta gente, ma dove finisce? Ma i ragazzini che prima in strada ci avevano tutte mascherine, ora dove finiscono? A casa, dove ormai è dimostrato che l'azienda famiglia ha fallito perché non si controlla nessuno,
certo,
finiranno nelle piazzette di nascosto o nelle villette o da qualche parte, e casualmente ci saranno ancora picchi di contagi, e chi è che li ha controllati? Nessuno. Cioè, c'è un grandissimo rischio in questa fase, quindi speriamo che queste 2-3 settimane almeno servano a
mitigare questo tipo di rischio. Sì, poi vediamo, perché se arriva il bel tempo, oggi è una bella giornata, io sono curioso di vedere cosa succede oggi al Poetto, cosa succede nei prossimi giorni al Poetto, se continua così. Ma è normale che siamo tutti molto stanchi.
Siamo stanchi da questo punto di vista.
Un anno così
ad ascoltare promesse, parole, cambiamenti che non arrivano, e quindi alla fine diventa difficile accettare tutto. Il problema è questo.
Ma poi ormai siamo tutti quanti colpiti, anche questi ragazzi sono i più colpiti. Sono colpiti, sì, perché la scuola comunque non gli ha dato la possibilità di essere in presenza, perché comunque in precetti versi quello che gli è stato dato in questo periodo, dato che non ci sono centri di aggregazioni, dato che l'Italia comunque ha anche dimostrato che tranquillamente lo sport si può mettere da parte, quindi chi faceva scuola a calcio, chi faceva sport o genere, è stato lasciato in strada. Qual è stato il segnale? Il segnale è che a questi giovani tra i 13 e i 17 anni sono stati abbandonati. È ovvio che ci sono queste situazioni.
Certo.
Ed è ovvio che ci siano stati comunque dei momenti dove poi alla fin fine i veri vettori, perché comunque sappiamo che la variante inglese era più sui giovani, sono stati loro in giro.
Assolutamente.
Questo non lo dico io.
Ve lo dicono le statistiche.
Ormai. Statistiche, esatto. Sì.
Va bene, Emanuele Frongia, grazie, in bocca al lupo.
Ma grazie a voi.
Grazie.
Speriamo di risentirci quando si riparte. Va bene.
Grazie, ciao.
Grazie. Riprendiamo con Candy Staton, ultimo brano musicale della scaletta di oggi. You may think I'm silly to love a man twice my age, but I know from experience, girls, sometime it pays. The man I've got, the fire's almost gone. He can't heat up nobody's house, he got just enough to keep me warm. E 55 all'orologio di Radio X, se ci ascoltate in diretta, se no saranno le 13:55 o giù di lì. Sergio Benoni in linea con Giovanni Follesa, che smanetta sul cellulare alla ricerca di notizie. Non c'è tantissimo oggi,
no,
devo
però
dire.
In realtà stamattina mi ha colpito una intervista a Boeri,
Stefano Boeri,
il padre delle primule, se non ricordo male.
Poveraccio. Spero che non passi anche il padre
del bosco verticale di Milano.
Beh, quella
è una bella roba, assolutamente. No, l'intervista del Corriere, perché lui racconta la sua esperienza in ospedale, ossigeno e angoscia perché non miglioravo. Ora ci serve quel di più di umanità. E insomma, in questa intervista racconta la sua esperienza di malato Covid, tra l'altro di malato che si è aggravato e quindi ha dovuto ricorrere a quello stadio
di ospedalizzazione
che insomma inizia a fare paura. E chiaramente in questa intervista cosa emerge? Emerge un cambio di prospettiva, perché quello che lui insomma fa capire, fa intuire è questo: dice, sinché non ci si passa, e ovviamente augura a nessuno di passarci, però non ci si rende veramente conto di che cosa significa. Quando ti ritrovi lì da solo inizi a pensare a quanto veramente sia pericoloso, subdolo, e chiede attenzione da questo punto di vista, ma riconosce un po' forse quello che dicevamo prima, questa idea del Nobel ai sanitari italiani, proprio perché c'è questa ricerca di umanizzazione.
Sì, ma che tra l'altro tutti quelli che hanno vissuto questa esperienza drammatica dell'ospedale raccontano proprio questo, raccontano la grande carica di umanità, di attenzione, di cura che hanno ricevuto all'interno delle strutture ospedaliere da queste persone, che sono veramente persone che fanno un mestiere importantissimo oggi più che mai.
E quello che emerge è che anche lui racconta, dice, io sono sempre stato attentissimo, però veramente evidentemente basta nulla per...
Tra l'altro in questi giorni ci sono notizie anche di sardi eccellenti, uno per tutti Ugo Cappellacci presidente della regione, che è a casa col Covid, al quale ovviamente facciamo gli auguri,
certo.
C'è anche il presidente del consiglio regionale Pais,
anche lui
colpito dal virus. Insomma, bisogna stare attenti, perché questo è un momento molto difficile nel quale siamo tutti molto stanchi, avremo una gran voglia di libertà, vediamo il vaccino lì ma non sappiamo come arrivarci lì, perché
è come se fosse dietro una lastra di vetro,
esatto,
lo possiamo vedere ma non lo possiamo prendere.
Ci sono delle categorie che inspiegabilmente ancora continuano a fare un lavoro di grandissima esposizione. Io pensavo a chi lavora nei supermercati, nella pubblica distribuzione. I supermercati non hanno chiuso mai, hanno sempre lavorato e sono sempre stati un luogo dove necessariamente tutti ci siamo riversati a qualunque ora.
Sì.
Allora io trovo allucinante che oggi gli operatori dei supermercati, per esempio, non vengano vaccinati, non siano stati vaccinati insieme ai poliziotti. Questo non toglie niente al lavoro dei poliziotti, al lavoro dei carabinieri, al lavoro degli insegnanti che si stanno vaccinando in questi giorni, ma io non capisco perché in questo paese non si vaccinino le persone che hanno più contatti sociali in assoluto, che sono appunto quelli che lavorano nelle fabbriche. Vogliamo parlare di chi lavora nelle fabbriche, di chi lavora nelle grandi infrastrutture? Tu pensa, non so, a chi lavora negli acquedotti, cioè chi si occupa di queste cose qua, che sono le cose vitali per tutti noi, dovrebbe essere già stato vaccinato.
Sì, guarda, sul tema dei vaccini è molto preoccupante, perché ci stavo ricollegando un po' di cose. Intanto, vabbè, la notizia di ieri la diamo perché ha creato una marea di polemiche, la trovate oggi su tutti i giornali, il fattoide sia stato vaccinato.
Si è fatto vaccinare, stiamo parlando di Andrea Scanzi, che considera un gesto di generosità, un endorsement di ieri.
Lui ha fatto un video dicendo che appunto sorrideva, se ne sbatteva un po' le palle di questa situazione, dice, ma dovete ringraziarmi che io mi sono fatto vaccinare, l'ho fatto quasi per voi perché ho dato l'esempio. Vabbè, ormai siamo alla farneticazione totale da questo punto di vista. Però quello che emerge in Italia, e ce l'ha raccontato anche Franco Mannoni la settimana scorsa, raccontando la sua situazione in attesa della chiamata,
di ultraottantenne,
esatto,
che non sapeva,
però insomma, tra le righe si è capito che se avesse voluto qualche proposta,
ma certo, gliel'avrebbero fatta. Certo.
Allora, ecco, il problema dell'Italia è sempre questo, ed è proprio questo, cioè i furbetti, perché ovunque spuntano possibilità di essere vaccinati prima degli altri, di saltare la fila e via discorrendo. Quindi probabilmente ci saremmo già potuti arrivare anche alle cassiere, a chi lavora nei supermercati, se tutti quanti fossimo rispettosi delle regole. Ma in Italia invece è molto più facile sollevare il telefono e dire, sai che c'è, io c'ho l'amico che sta lì, l'amico che sta di là.
Sì, e anche magari se hai fatto per un giorno il supplente in un corso professionale, vai e ti fai il vaccino come insegnante.
Esatto.
Ecco, una cosa che io chiederei però, evitate di pubblicare la fotografia o il post su Instagram, su Facebook, per raccontare all'universo mondo che oggi vi siete vaccinati, perché dal punto di vista di chi ancora non è riuscito ad avere quel privilegio, e parlo appunto di tanti malati che vivono situazioni molto gravi, pensiamo ai malati oncologici, a chi ha una grave immunodeficienza perché usa dei farmaci, fa delle terapie, ha un tumore e ancora sta aspettando, chiama il suo reparto per sapere ma a noi quando ci vaccinano. Ho letto che ci dovrebbero vaccinare insieme agli anziani e agli over 80, ma nessuno ci ha chiamato, nessuno sa dire, ecco, gli stessi reparti ospedalieri non sanno dire a questi malati quando verranno chiamati. Allora, di fronte a questo, chi ha la fortuna o la sfortuna, una, mettetela come volete voi, di poter fare un vaccino anche in un momento in cui, diciamo, il rischio è relativamente basso, perché stiamo parlando di insegnanti che sono in fase, come sappiamo, di didattica a distanza, quindi con nessun contatto con i ragazzi, però la loro categoria è stata indicata come una delle categorie più a rischio. Ecco, abbiate perlomeno, diciamo, secondo me, il buon gusto di non pubblicarlo all'universo mondo.
Speriamo
di non,
che almeno questo serva a riaprire le scuole, perché una volta che sti docenti saranno tutti vaccinati non c'è più giustificazione per tenere i ragazzi a casa, no?
Assolutamente sì. Questo è il lato, diciamo, bello della medaglia, sperando che ci si arrivi e che ci si arrivi in fretta. Sono le 9.02, quindi noi dobbiamo chiudere, anche altrimenti perché c'è Incipit che attende.
Arrivo in ritardo io con Incipit, ottava puntata.
Chi c'è?
Oggi c'è Nicola Muscas, cagliaritano, giornalista, lo conosciamo, che presenta il suo primo libro, carino, Isla Bonita, amori, bugie e colpi di tacco. E poi scuola di scrittura con Ciro Auriemma. Parliamo del finale, che è molto importante il finale, quasi quanto l'incipit del libro,
Assolutamente sì. Quindi
ci sono un po'
di
segreti su come fare a scrivere bene.
Perfetto, allora noi vi lasciamo in compagnia di Incipit di Giovanni Follesa. Eccoci. Per quanto ci riguarda, ci sentiamo domani mattina, stessa ora, stessa frequenza, con Extra Life. A questo punto, ciao.
Ciao, ciao.
Buon ascolto.
A domani. Extra Life.